Buongiorno, come state? Bene, bene, benissimo. Allora, come già avete potuto leggere dal programma che vi è stato distribuito, noi ci occuperemo della sezione cosiddetta delle origini di Genesi 1:11. Ciò significa che in questo periodo vi invito caldamente a leggere più volte questi capitoli, a prenderne visione. Perché nel corso dei nostri incontri io non potrò citare chiaramente o leggere per intero i capitoli, dovrò limitarmi a citarne solo alcuni punti, quindi richiedo da voi una lettura integrale. Il primo chiarimento riguarda il metodo che andiamo ad utilizzare nell'interpretazione di questi testi. Allora, come voi già avete avuto modo di sperimentare grazie al lavoro attento di Padre Gennaro, esiste un metodo cosiddetto filologico che Padre Gennaro appunto adopera nelle sue interpretazioni, nella sua esegesi. È un metodo validissimo che porta a risultati validissimi, quindi non è un metodo secondario rispetto ad altri metodi nell'interpretazione della scrittura. Noi nell'interpretazione di questo testo però adopereremo il metodo storico-critico. Si tratta di un metodo ormai utilizzato in tutte le istituzioni, forse da alcune istituzioni anche superato, in tutte le istituzioni universitarie per l'interpretazione della Sacra Scrittura. Adesso vado a spiegarvi che cos'è questo metodo storico-critico. Non è niente di trascendentale o particolare. Allora, mentre il metodo filologico si basa sul testo così come il testo viene presentato e lo interpreta parola per parola nelle sue componenti essenziali, il metodo storico-critico si basa su un presupposto diverso, ma non opposto, per cui ogni testo ha un contesto. Ogni testo è il prodotto di un contesto storico chiaramente. Allora, vi faccio un esempio molto pratico. Penso che i promessi sposi li conosciate un po' tutti, no? Lo spero. I promessi sposi. Benissimo. Allora, voi sapete che la vicenda dei promessi sposi è ambientata in che periodo? Nel 600. Il testo invece quando è stato scritto? Nell'Ottocento. Quindi non c'è compatibilità tra testo e contesto, nel senso che il testo fa riferimento ad una storia particolare di un periodo particolare, la ricostruisce, ma il contesto del Manzoni non è lo stesso contesto in cui la vicenda è ambientata. Ciò cosa significa? Significa che Manzoni dà dal suo punto di vista un'interpretazione nel suo ambiente, perché Manzoni non è vissuto nel 600, quindi non può parlare come un uomo del 600, di una vicenda accaduta 200 anni prima. O meglio, ricostruisce una vicenda, ambientandola 200 anni prima. La stessa cosa vale per i testi biblici. Allora, noi abbiamo, in questo caso, nel caso di Genesi 1:11, dei testi che parlano di storie ambientate in epoche lontanissime. Parliamo, secondo gli ebrei, la creazione del mondo sarebbe avvenuta più o meno 6.000 anni fa. Quindi ci troviamo, secondo la storia, 4.000 anni prima della venuta di Cristo. Ma il testo non è stato scritto 4.000 anni prima della venuta di Cristo. È stato scritto molto dopo. Almeno 3.500 anni dopo le vicende a cui fa riferimento. Ciò cosa significa? Per noi non crea problemi dal punto di vista di fede questo aspetto, anzi la rafforza. Voi sapete che anche gli stessi Vangeli non sono stati scritti contemporaneamente alla vita di Cristo, ma sono appunto una trasposizione di quelli che erano gli eventi della vita di Gesù all'interno di una comunità particolare. Quindi, per esempio, il primo Vangelo è stato scritto nel 64, secondo una datazione classica, 30 anni dopo la morte di Gesù, se vogliamo che Gesù è morto intorno al 30, quindi 34 anni dopo la morte di Gesù, viene scritto il primo Vangelo. Chiaramente il contesto cambia, la comunità cambia, e nel testo la comunità che scrive non può fare a meno di trasfondere anche quelle che sono le proprie ansie. Allora, il metodo storico-critico si basa appunto su questo presupposto. Noi leggiamo il testo, lo interpretiamo, ma la domanda che ci poniamo è: la comunità in cui questo testo è stato scritto, che cosa ci vuole dire? Al di là della storia che noi conosciamo, no? Adamo, Eva, eccetera, quindi questa è la storia biblica così come narrata, sullo sfondo c'è una comunità che scrive ed elabora questa storia. Una comunità ispirata, perché non esiste l'autore biblico. La scrittura è un testo polifonico, è scritto sempre a più mani e a più voci, un testo democratico. Non c'è un autore che si mette e scrive libro della Genesi e poi comincia a scrivere, in principio, no. Il processo di formazione del testo è un processo polifonico, coinvolge più fonti, più autori e addirittura un'intera comunità. Quindi è chiaro il senso. La domanda che noi ci poniamo leggendo il testo è: ma la comunità che è sullo sfondo di questo testo, che cosa vuole dirci? E soprattutto per noi credenti, prospettiva fondamentale, qual è l'esperienza di Dio che fa questa comunità che si trova sullo sfondo? Una comunità fa esperienza di Dio e traduce questa esperienza in testo. È lì l'ispirazione. C'è una comunità che fa esperienza di Dio, una comunità come noi oggi facciamo esperienza di Dio, una comunità che ha tradizioni e storie e le rilegge alla luce della propria esperienza personale di Dio. Allora, le vostre nonne vi raccontavano tante storie di tempi andati, voi le avete tramandate ai vostri figli, spero che l'abbiate fatto, le avete tramandate ai vostri figli, i vostri figli nel loro contesto rileggeranno quelle storie da una prospettiva chiaramente diversa, una prospettiva che cambia. La differenza del testo ispirato è questa, che quella comunità che rilegge quelle storie di un tempo andato è una comunità guidata da Dio e che fa esperienza di Dio. Quindi l'ispirazione non è un processo soggettivo, non c'è un uomo seduto a tavolino e una colomba, immagine dello spirito, che è detta dentro all'orecchio, così come eravamo soliti rappresentare anche da un punto di vista iconografico, no? L'ispirazione, non so se ricordate, anche c'è in particolare l'Evangelista Matteo con una colomba sulla spalla che detta nell'orecchio la Sacra Scrittura. La Sacra Scrittura non nasce così, perché Dio non reputa l'uomo stupido e non lo tratta come uno stupido. Dio lascia all'uomo la libertà di fare della sua storia la storia di Dio. Fare la sua storia, storia di Dio e dell'incontro con Dio. Ciò significa che ogni evento umano non è un evento sprecato che il vento porta via. La storia del singolo e la storia della comunità diviene storia ispirata. La vostra vita di fede non è vostra vita di fede, dice, ormai è andata, è morta, è finita la sua vita di fede. Traducendosi in esperienza di una comunità, la vostra vita di fede fonda la Chiesa e la tradizione, è ispirata. L'ispirazione, la storia del singolo diventa storia di un popolo, la storia di un popolo che incontra Dio diventa Sacra Scrittura. Quindi la Sacra Scrittura è un testo democratico che mette insieme più voci e le unisce in un unico testo. Questo per spiegarvi in termini, spero, comprensibili il concetto del metodo storico-critico. Noi leggeremo un testo e cercheremo di capire la comunità che si trova sullo sfondo del testo, quali domande si pone e in che modo cerca di rispondere a queste domande, con le conoscenze del loro tempo. Allora, Io non mi soffermerò molto sulle fonti, nel senso che ci sono varie teorie sulla composizione in particolare del Pentateuco, della Torah, di quella che impareremo a chiamare Torah in maniera più propria. Allora, ci sono varie fonti, varie teorie, vari autori. Io cerco di spiegarvi in maniera molto semplice la composizione di un testo. La sacra ormai è opinione comune che il testo del Pentateuco si è formato dopo l'esilio di Babilonia. Voi ricordate che gli ebrei vengono deportati da Nabucodonosor in Babilonia, il quale distrugge anche il loro tempio nel 586 a.C., 587, li prende, li deporta in Babilonia. Quando Babilonia cade, 539, Ciro libera gli ebrei e li fa tornare nella loro terra, a ricostruire il loro tempio e le loro tradizioni. Ormai è opinione diffusa che la composizione del testo, cioè il testo della Torah, dei primi cinque libri, è stato messo insieme dopo l'esilio, quindi molto tempo dopo rispetto alle vicende narrate. Le domande di fondo che creano problemi in campo critico sono, prendete per esempio un personaggio, credo, abbastanza importante come Mosè. Ci troviamo che Mosè è abbastanza importante, direi di sì. Il popolo ebraico appunto lo considera il profeta per eccellenza, così come dice la scrittura stessa. Bene, un personaggio come Mosè, a vostro avviso, dovrebbe essere poco o molto citato in tutta la scrittura? E invece no. Lo troviamo nel Pentateuco, poi nei profeti e negli scritti, viene menzionato solo due volte. Capirete che questa cosa crea problemi. Ma è possibile un personaggio come Mosè viene citato nel resto della Bibbia al di fuori dei primi cinque libri solo due volte? È un problema. L'Antico Testamento ebraico composto da 39 libri, 5 parlano di Mosè, nei restanti 34 di Mosè se ne parla solo due volte. Cioè viene solo menzionato, non se ne parla proprio, viene menzionato. Questo è un problema critico, è un problema perché? Perché il testo della Torah, contrariamente a quanto si pensa, è più recente rispetto alle tradizioni dei profeti, è stato scritto dopo rispetto alle tradizioni di molti profeti, tipo le tradizioni di Amos, che è il testo profetico più antico. Allora, come questi testi vengono messi insieme? Quando è che Israele capisce di essere un popolo e sente l'esigenza di mettere insieme queste fonti? Voi sapete la storia delle 12 tribù, no? 12 tribù di Israele. In realtà sono 13. In realtà sono 13 perché ci sono Manasse ed Efraim, Giuseppe non ha la sua eredità. Quindi se fate un conto, le tribù sono 13, non sono, corrispondono ai 12 figli, ma 13 tribù, perché i due figli di Giuseppe, Manasse ed Efraim, ereditano due tribù. Ora, queste tribù, questi clan, prima della deportazione in Babilonia, erano come dei piccoli paesini distanti tra di loro, avevano diverse tradizioni, anche diverse lingue. Parlavano tipo barrese e torrese, o altri e napoletano, vari dialetti locali. Si comprendevano tra di loro, ma parlavano lingue, avevano usi anche tradizioni diverse. Però lo sfondo culturale era lo stesso, cioè alla fine noi siamo tutti napoletani, no? Tradizioni diverse, ma non so se ci sia qualcuno di fuori Napoli, ma comunque siamo tutti campani, va bene? Quindi più o meno se andate a Caserta, andate a Salerno, trovate più o meno stesse tradizioni, i dialetti cambiano, le lingue cambiano, ma le tradizioni restano più o meno costanti. La stessa cosa avviene in Israele. Abbiamo 13 a questo punto tribù che hanno tradizioni proprie, testi anche propri, racconti propri. Queste tribù vivono in uno stato assoluto di isolamento l'una dall'altra. Cioè, hanno dei rapporti commerciali, ma si sentono ciascuna autonoma e indipendente. Quando è che Israele scopre di essere una nazione? Quando Nabucodonosor viene e li deporta. Prendete un napoletano, un casertano, un salernitano, deportateli in America. Chiaramente cosa si crea? Un processo di unione, è tipico umano. Ci si unisce. Non si guardano più le differenze, ma si guarda più alle uguaglianze. Per quale motivo questa cosa? Perché si ha a che fare con lo straniero. Allora gli americani sono per noi stranieri, noi ci chiudiamo in un gruppo perché almeno quantomeno parliamo la stessa lingua, abbiamo stesse, non guardiamo più alle differenze quanto alle somiglianze. La stessa cosa avviene per il popolo di Israele. Le tribù vengono deportate in Babilonia, hanno a che fare con una popolazione straniera che ha proprie divinità, proprie tradizioni, proprie costumi, iniziano ad unirsi. Nel processo di unione che cosa succede? Non c'è soltanto un'unione di carattere morale, facciamo le feste insieme, ai compleanni vieni tu da me, ai battesimi io da te, non c'erano i battesimi. Non c'è solo un processo di unione nel senso di solidarietà, fraternità, ma iniziano anche a mescolarsi le tradizioni. Allora, se noi prendiamo per esempio una tribù del sud, la tribù di Beniamino, che si trova molto più vicino all'Egitto, è estremamente probabile che la tribù di Beniamino abbia conosciuto deportazioni in Egitto per lavorare come schiavi in terra d'Egitto. Perché sapete, un problema della schiavitù d'Egitto qual è? Uno, non ci sono tombe degli ebrei in Egitto. Possibile che 400 anni di schiavitù degli ebrei in Egitto non abbiano lasciato neanche una piccola tomba, un sepolcro, un resto ebraico giudaizzante? Non c'è niente. Poi gli ebrei sono vissuti 40 anni nel deserto. In un processo di ricerca di scavo archeologico, voi sapete che ci sono gli strati, no? Per individuare in che fase, periodo, eccetera, è possibile che non si è trovato neanche un coccio, neanche una pietruzza che suggerisca l'abitazione per 40 anni di un'intera popolazione nel deserto di Madian, che è un deserto grande probabilmente quanto la provincia di Napoli. 40 anni a vagare in un deserto grande quanto Napoli, perché è un deserto piccolissimo, non pensate al deserto arabico, è il deserto, i luoghi, i testi biblici si svolgono tutti in una zona molto piccola, non è un grande deserto, ma è un deserto piccolo. Quindi questo crea problemi. Allora, le storie raccontate sono un falso, allora è tutta una bugia, non è vero niente. No. Non è esattamente così. Per quello che vi sto spiegando, appunto, la tradizione di una piccola tribù che sperimenta la schiavitù d'Egitto diviene tradizione di un intero popolo. Allora, si trovano la tribù di Beniamino, la tribù di Dan, la tribù di Giuda, eccetera. Ognuno si trova in terra d'Egitto. Ognuno chiede all'altro, tua madre che ti ha raccontato? Perché, non lo dico per scherzare, perché la memoria sia per linea, è matrilineare in Israele, è la madre che fa memoria. Quindi Maria conservava tutte queste cose meditando nel suo cuore, non è una clausola, una chiosa devozionale, proprio perché alla donna spetta il compito della memoria. Quindi in questo senso, tua madre che ti ha raccontato? Beh, mi ha raccontato che le generazioni passate... In generazioni passate i nostri padri sono stati prigionieri in terra d'Egitto. Un gruppo, forse di una trentina di pastori, fu deportato in Egitto e schiavizzato. Quella che era tradizione di una piccola tribù diviene tradizione di un intero popolo. Dice, ah, ma adesso noi siamo un'unica nazione, quindi quello che hanno fatto a te, non l'hanno fatto solo a te, ma l'hanno fatto pure a me. Perché adesso ci riconosciamo come un unico popolo. È chiaro questo discorso? Se non è chiaro ditemelo. Io rispiego, posso rispiegare 300 volte. Non... Abbiamo tempo fino al pomeriggio, no? Padre? Ci sono anche le classi. Quindi capite il processo di formazione. Abbiamo vari gruppi, diverse tradizioni. queste tradizioni dei diversi gruppi in Babilonia vengono messe insieme. Di ritorno da Babilonia, queste tradizioni vengono messe per iscritto. Allora, perché la memoria non venga dimenticata, noi dobbiamo ricordare queste tradizioni e metterle per iscritto. Perché vi faccio questo discorso? Dite, ma a noi che ci serve? Noi siamo credenti. Siamo credenti. Il mondo laico, laico non credente, mette in discussione appunto la veridicità dei fatti storici della Sacra Scrittura proprio su questi presupposti che io vi ho presentato. Non ci sono prove archeologiche, non ci sono prove documentarie, non è possibile che a quell'epoca, quando Giosuè invade Gerico, Gerico da un punto di vista archeologico era già distrutta da 1000 anni prima, quindi erano già 1000 anni che Gerico non esisteva rispetto al periodo in cui Giosuè la invade. Il mondo laico mette in crisi la scrittura proprio su questi punti. Ma il mondo laico dimentica una cosa fondamentale, che la verità storica testuale non esiste. Dico una cosa, pretendere che un testo, qualsiasi testo, possa essere considerato come verità storica tale quale è una pretesa assurda. Se non è vera la scrittura, non è vera neanche la guerra del Peloponneso, lo dico sempre, perché è narrata solo da Tucidide e da altre fonti sempre greche di parte. Allora il problema è questo, il problema è questo. I testi di Tucidide, noi originali ed autografi, non ce li abbiamo. Come non abbiamo i testi di Cicerone, come non abbiamo testi dell'antichità fino al XIII secolo, VIII, V, eccetera, codici medievali, ma precedentemente non abbiamo niente. Ciò significa che le verità storiche, alcune verità storiche, sono semplicemente confermate da testi anch'essi criticabili sul piano storico. Tutti i testi antichi sono criticabili. Fin quando io non avrò una copia autografa di Tucidide che mi ha scritto sotto Tucidide, firmato e sacramentato, e in più confermato e raccontato in almeno altre 300 fonti, io non posso dire che un fatto è storico, tout court. Quindi ricostruire la storia con la pretesa di prendere un testo, tradurlo in fatti, è assurdo. Ogni verità storica passa attraverso gli occhi di chi la racconta. Provate voi a raccontarmi un evento che vi è accaduto. Se succedesse qua una cosa, una qualsiasi cosa, e poi chiedessi a ciascuno di voi che cosa è successo, ognuno riporterebbe a proprio modo quello che è accaduto. Qualcuno noterebbe un particolare che l'altro non ha notato. Perché? Perché la comunicazione scritta non è assolutamente una comunicazione perfetta. Era l'unico modo che c'era allora per comunicare, ma non è una forma di comunicazione perfetta. Perché la forma di comunicazione perfetta non esiste. Anche un filmato dipende dal punto di vista da cui viene ripreso. Tutto è relativo da un punto di vista di comunicazione all'interno del testo. Quindi pretendere dalla scrittura qualcosa che non si può pretendere da nessuna fonte storica è un processo assurdo. Pretendere solo dalla scrittura, perché sono i cristiani che la leggono, quindi la scrittura deve dire le verità così come stanno, pretendere solo da un testo che questo testo dica i cosiddetti bruta facta, cioè le cose come stanno, i fatti bruti. La Sacra Scrittura dovrebbe raccontare soltanto quello che è accaduto in un... Ma la Sacra Scrittura non ha questo scopo. Non ha questo scopo. Prima di tutto non si presenta come libro storico. L'autore sacro non vuole fare una storiografia, non vuole scrivere una storia. L'autore sacro vuole scrivere una storia in relazione alla propria esperienza di Dio. Che mo quella cosa sia accaduta in un determinato periodo, non si sofferma sui particolari storici della vicenda, si sofferma sui particolari della propria esperienza che fa di Dio. Ogni particolare, ogni dato è fondamentale per l'autore per descrivere una sua esperienza di Dio. È un testo che non ha la pretesa di essere testo storico. Ciò significa che nella scrittura allora non ci sono dati storici, no, ci sono. L'unica cosa, bisogna andarli a cercare. Come in ogni testo bisogna cercare ciò che è storia vera e propria e ciò che è invenzione dell'autore, se vogliamo, anche nella Sacra Scrittura noi dobbiamo andare a cercare ciò che è storia e ciò che è teologia, ciò che riguarda l'esperienza che l'autore fa di Dio. Dobbiamo andare, perciò nella Sacra Scrittura ci sono dei fondi storici, ci sono degli elementi storici, ma non è una storia, non è il libro di storia che tu apri e dici, ah bene, nel 1900 e tot è successo tot, tot e tot. Questo non interessa l'autore sacro. L'autore sacro vuole raccontare vicende di uomini e donne che hanno fatto esperienza di Dio. Punto. Se voi scrivete un libro, la prospettiva dalla quale partite è fondamentale. Se voi volete scrivere un manuale di storia, scriverete in un modo. Se volete scrivere un romanzo, scriverete in un altro modo. Anche voi modulate stili e contenuti, o no? Quando stavate a scuola vi chiedevano un tema o vi chiedevano una favola, anche voi modulavate, no, il tipo di impostazione di lavoro. Se dovete scrivere una lettera commerciale, una lettera colloquiale, scriverete in modi diversi, e questo è chiaro. E la stessa cosa riguarda anche il testo. Quindi il metodo storico-critico tiene conto di tutti questi aspetti. Il testo non è soltanto il testo così com'è, e io lo leggo e devo cercare all'interno del testo la verità assoluta perché il testo mi deve dire una verità. Io devo anche spingermi, fare un passo dietro al testo e vedere dietro al testo che cosa c'era. E troverò delle realtà che sono entusiasmanti, dal mio punto di vista però, entusiasmo personale. Sono realtà entusiasmanti, però sono estremamente significative per una ricostruzione.
Posso fare una domanda?
Prego.
Cioè, lei diceva che la scrittura non è un testo storico, però, capisco, sembra di capire, il metodo storico qui che è indispensabile per capire la ricchezza.
Sì, non è, no, no, il metodo, appunto... Le Sacre Scritture non è un testo storico, è troppo incisivo, deve dire, non è un testo esclusivamente storico, nel senso che se lei dice non è un testo storico, allora esclude verità storiche nella scrittura.
Non è un manuale di storia.
Esatto, benissimo. Allora il testo non è una storiografia, questo non è una storiografia. Il metodo storico-critico, che non ha a che fare con la storia, nel senso col metodo storico, ma ha a che fare proprio con questa ricerca della comunità che si trova dietro alla scrittura, dell'autore, delle forme che vengono utilizzate, è un metodo fondamentale per scoprirne la ricchezza. Non riguarda la storiografia, non è un metodo storiografico, ma è un metodo, il metodo storico-critico è questo, lasciate stare la parola storico-critico, nel senso storico-critico vi deve richiamare questo aspetto, cercare ciò che si cela dietro al testo, che è una ricerca estenuante e non sempre veritiera, perché è sempre una ricerca in campo scientifico, non può essere, come dire, precisa e puntuale assolutamente, cioè nessuno qua ha la pretesa di dire la verità tale quale è, la verità unica è Cristo incarnato, quindi è lui la verità, non c'è questa pretesa. Però alle spalle del testo c'è sicuramente una comunità. Il metodo storico-critico non indaga solo sul testo, ma più che altro sulla sua composizione e su chi si nasconde dietro al testo. Esattamente, ed era quello, nella bellissima introduzione che ha fatto padre Gennaro, era proprio quello che lui ha sottolineato, no? Fino ad un certo punto della storia dell'interpretazione, la Sacra Scrittura era strumento di teologia / ideologia.
Cioè, sono state mandate scienziate a loro, insomma, perché avevano messo in discussione.
Vabbè, se parliamo troppo addietro, no. Sì, ci sono anche in tempi più recenti persone tipo Loisy, eccetera, che hanno passato fior fior di problemi proprio perché avevano adottato questo approccio che nasce, vedete, anche questo è un po' particolare come aspetto, si dice che nasce in ambiente protestante, no? L'approccio storico-critico. Neanche questo è vero, perché l'approccio storico-critico nasce in ambiente patristico. Cioè i padri della Chiesa già facevano un tipo di studio del genere, Già si preoccupavano di andare ad indagare cosa si nascondesse dietro al test. Già i padri della Chiesa si chiedevano: perché se io prendo un codice della scrittura scritto in Siria e prendo un codice scritto in Grecia, io trovo delle differenze tra un codice e l'altro? Anche i padri si mettono a fare questo tipo di studio per vedere quale fosse il testo più vero all'interno del tipo, nello studio che fanno. Perché c'erano le differenze all'interno del testo? Quindi un testo che nasce, sì, fino al concilio questo ha creato problemi, ma in realtà è a partire dal Medioevo, perché nella fase iniziale della vita della Chiesa il metodo storico critico era ampiamente utilizzato. Già i padri studiavano le lingue bibliche, per esempio, perché il testo non può essere interpretato dalla lingua di traduzione, dicono i padri. Quindi già facevano un determinato tipo di approccio. Non è un'invenzione della modernità, non è nessuna scoperta moderna. Dice, ah no, fino ad allora noi leggevamo. La Vulgata in latino è stata introdotta dopo per l'interpretazione della Chiesa Cattolica, ma nella fase iniziale non esisteva questo concetto. Il testo andava letto nella sua forma originale. I padri fanno i loro commenti a partire dal testo originale. Non fanno mai un commento a partire dalle traduzioni. Anche i padri che non sono di lingua greca, anche i padri di altre lingue, eccetera. Quindi questo è importante. Quindi io voglio soltanto capire se è chiaro il metodo. Noi leggeremo il testo e poi la domanda che ci faremo è: ma la comunità che sta dietro al testo, che cosa ci vuole dire? In che contesto il testo è stato scritto? Perché come il contesto fa ogni realtà umana dipende dal contesto e della situazione storica in cui si sviluppa, anche la Sacra Scrittura, che è divinamente ispirata ma umanamente scritta, ciò significa che passa attraverso le mani dell'uomo, l'ispirazione di Dio viene mediata dall'uomo, come dice la Dei Verbum Gestis Verbisque, con gesti e parole, quindi l'uomo media l'ispirazione nel suo contesto. Noi andremo a vedere nel contesto come questa rivelazione viene mediata e andremo a cercare che cosa c'è di storico, se c'è, o come quella comunità recepisce quel testo. Cercheremo di diventare un po' la comunità in cui il testo viene scritto. È un tentativo arduo, ma è importante. Perché? Perché se noi cerchiamo di calarci nei panni di coloro ai quali il testo era destinato, perché quando l'autore sacro scrive non pensa a noi, dice ah nel 2014 loro avranno, non so, televisione e lavatrice, allora bisognerà menzionarle all'interno del testo sacro. L'autore sacro quando scrive ha davanti a sé la sua comunità e quindi il testo e il messaggio è innanzitutto destinato a quella comunità con le forme che quella comunità utilizza. E questo è fondamentale per evitare che cosa? Il metodo storico critico è, in questo senso su questa cosa ci tengo molto, è la cura ad ogni forma di fanatismo. È la cura ad ogni forma di fanatismo. Perché se io so in che contesto un testo viene scritto e se ne tengo considerazione nel momento in cui faccio interpretazione del testo, se tengo considerazione del contesto, io non dirò che è vietato fare le trasfusioni perché nel libro di Paolo c'è scritto, perché nella lettera di Paolo c'è scritto non assumerai sangue in nessuna forma. Io non mi metterò a fare questo tipo di problemi perché so che in quel contesto preciso quel testo significava qualcosa di preciso. Non ucciderò della gente perché nel testo c'è scritto, non so, metti i tuoi nemici, uccidili tutti quanti, cioè, interpreterò nel contesto in cui il testo viene scritto. Non dirò la mia fede è quella giusta e la fede degli altri è quella sbagliata e cercherò di convertire, schiavizzare ogni singolo essere umano al mio pensiero. Si accomodi avanti, venga, si siede, è in piedi, è brutto. Sono i vostri. C'è ancora un altro posto. Qua, venga. Ci dovrebbe entrare, non lo so. Allora, non mi porrò più determinati problemi. Dice, ah, ma nella Bibbia c'è scritto che chi non percuote i propri figli, c'è scritto nella Sacra Scrittura che bisogna picchiare i propri figli, che altrimenti non imparano. Altrimenti non imparano, così c'è scritto nella Scrittura. Io non prenderò la Scrittura e dirò, no, io ti devo picchiare perché così è scritto nella Bibbia. Perché capirò che la Scrittura è scritta in un contesto in cui le punizioni corporali erano considerate metodo educativo per eccellenza. Non solo la Sacra Scrittura, ma penso fino a 20-30 anni fa, quindi anche più di recente. Quindi, voglio dire, la Sacra Scrittura viene scritta in un determinato contesto. Se la donna nella Sacra Scrittura tante volte è denigrata, in alcuni punti ci sono chiaramente, in alcuni punti, io vedrò in quella fase storica qual era la condizione della donna, e non dirò la donna è inferiore all'uomo perché nella Bibbia c'è scritto che la donna è inferiore all'uomo, vedrò la fase storica in cui mi trovo e capirò che nel contesto quel tipo di parola era normale. Nel contesto in cui quella cosa era stata scritta era normale. Oggi stona. L'interpretazione del testo e del contesto è fondamentale, altrimenti siamo dei fanatici. Se non teniamo conto del contesto in cui la Bibbia è stata scritta, siamo dei fanatici. Andiamo per le strade, urliamo contro la gente, mettiamo a morte le persone, le mettiamo a rogo. Così come è accaduto per secoli in cui la Chiesa ha interpretato letteralmente la Sacra Scrittura. Il sole girerà intorno alla terra e non viceversa, perché nella Bibbia così è scritto. Allora la Bibbia è falsa o non è falsa? In un contesto storico di quel tempo l'osservazione astronomica e gli strumenti a disposizione suggerivano quello. Ma nel momento in cui Galileo scopre qualcosa di diverso, è chiaro che la verità della Scrittura non è una verità storica né scientifica. Era la verità per quel tempo in cui la Scrittura era stata scritta. Questa che per voi sembra un'acquisizione normale, non lo è ancora oggi all'interno della Chiesa, è un problema dibattuto profondamente. Ricordate, quindi testo e contesto. C'è un testo, noi cercheremo di leggere il contesto. In tedesco si chiama Sitzimleben, cioè il contesto in cui il testo va a svilupparsi. Chiaro? Ci porremo sempre la domanda, ma in che contesto? Quando Giovanni e Gesù, Vangelo, ne parlavamo proprio con Don Gennaro telefonicamente in una delle nostre conversazioni, quando vediamo anche delle dispute all'interno del Vangelo, no? Non bisogna chiedersi, fermarsi solo a testo, andare a vedere dietro in quella comunità che elabora quel testo. Qual era la domanda? Qual era il problema? Guardate che così la Sacra Scrittura diventa qualcosa di molto più edificante. Perché? Perché è una risposta a dei problemi reali. La Bibbia non è una cosa teorica per problemi fittizi. Essa nasce proprio da questa esigenza. C'è una comunità, ci sono dei problemi. Questa comunità fa esperienza di Dio. Come li risolve questi problemi? La risoluzione di quei problemi, di quelle comunità, che sono i problemi anche d'oggi perché cambiano le forme ma i contenuti dei problemi restano i medesimi, è scritta nella Scrittura. È un testo fondamentale perché è il testo che parla di un'esperienza reale di una comunità. Io non so quanto tempo ci sia ancora, pare, in realtà è finito, c'è un break. Chiedo perdono allora, chiedo venia.